Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Afghanistan, 19 persone frustate dai talebani nel nord-est, tra cui donne. Iran, sesta condanna a morte mentre continuano le proteste, arrestate due attrici. Israele, la destra religiosa chiede la separazione tra uomini e donne. Giappone, il premier licenzia il terzo ministro in un mese, predicatore dell'odio, in viaggio verso il Qatar per tenere sermoni durante i mondiali. E Guinea Equatoriale, il leader più longevo del mondo, vince il sesto mandato. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. E come non cominciare dall'Afghanistan, dove 19 persone nel nord-est sono state frustate per adulterio, furto e fuga da casa, ha detto domenica un funzionario della Corte Suprema talebano. Tra loro 9 donne. Abdul Rahim Rashid ha dichiarato ieri che 10 uomini e 9 donne sono state frustate, 39 volte ciascuno, nella città di Talokan, nella provincia nord-orientale di Takhar, l'11 novembre. Le frustate per i loro crimini sono avvenute venerdì nella moschea principale della città. La presenza di anziani, religiosi e residenti, ha riferito la Associated Press. L'annuncio ha sottolineato l'intenzione dei talebani di attenersi alla loro rigida interpretazione della legge islamica o Sharia. Sembra essere la prima conferma ufficiale che frustate fustigazioni vengono inflitte in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere nell'agosto 2021, durante il loro precedente governo. Alla fine degli anni 90 il gruppo ha effettuato esecuzioni pubbliche, fustigazioni e lapidazioni di coloro che erano stati condannati per crimini nei tribunali talebani. La Corte rivoluzionaria di Teheran ha emesso ieri la sesta condanna a morte nei confronti di un manifestante accusato di aver intenzione di uccidere con coltello per creare paura e insicurezza nella società durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini più di 2 mesi fa. L'Iran ha anche arrestato 2 importanti attrici che hanno espresso solidarietà al movimento di protesta e si sono tolte il velo in pubblico in un apparente atto di sfida contro il regime, hanno riferito domenica i media statali. Angemeh Ghazani e Katayun Riahi sono state entrambe arrestate dopo essere state convocate dai pubblici ministeri in un'indagine sui loro post provocatori sui social media, attività media, ha detto l'agenzia di stampa statale IRNA. Ghazani, una canita critica nella repressione dei manifestanti, è stata arrestata per incitamento e sostegno alle rivolte per aver comunicato con i media dell'opposizione. La star del cinema 52enne aveva già fatto sapere di essere stata convocata dalla magistratura e poi ha pubblicato su Instagram un video in cui si toglieva l'hijab obbligatorio. Forse questo sarà il mio ultimo post, ha scritto sabato scorso. Da questo momento in poi, qualunque cosa mi accada, sappiate che come sempre sono con il popolo iraniano fino al mio ultimo respiro. Riahi è stata successivamente arrestata nella stessa indagine. L'attrice, 60 anni, che è apparsa in una serie di film pluripremiati, è anche nota per il suo lavoro di beneficenza, aveva rilasciato a settembre un'intervista alla Iran International TV con sede a Londra, un canale televisivo disprezzato dal regime senza indossare l'hijab. Aveva espresso solidarietà alle proteste che hanno travolto l'Iran dalla morte di Amini, nonché l'opposizione all'hijab obbligatorio. Intanto proteste si sono verificate in almeno 18 città in 8 province. E ora andiamo in Qatar, come se questo mondiale non fosse già abbastanza controverso. Zakir Naik, un altrettanto controverso predicatore islamico indiano che attualmente risiede in Malesia, è volato in Qatar per tenere sermoni religiosi mentre il paese ospita l'evento sportivo più seguito al mondo. Naik, attualmente ricercato dalle autorità indiane con l'accusa di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro, incitamento all'odio, vive in Malesia da quando gli è stato concesso lo status di residente permanente nel 2017. Un presentatore del canale sportivo statale di Qatar Al-Qass, Faisal Al-Hajjari, ha dichiarato su Twitter che Naik in Qatar avrebbe tenuto molte conferenze religiose durante la Coppa del Mondo. Almeno 31 persone sono morte nei raid turchi nel nord della Siria, mentre feriti sono 40. La Turchia ha annunciato nella notte di aver lanciato un'offensiva militare contro le milizie curde in Siria e Iraq, chiamando l'operazione Spada ad artiglio. Il Ministero della Difesa turco ha puntato il dito contro quelle regioni nel nord della Siria e dell'Iraq che afferma vengono utilizzate come base dai terroristi, un atto di accusa che segue di pochi giorni l'attentato nel centro di Istanbul che ha provocato la morte di 6 persone. Abolire la legge che definisce illegale la separazione tra donne e uomini negli eventi pubblici in Israele sta suscitando un vespaio di polemiche. La richiesta nelle trattative per la formazione del nuovo governo con il Likud di Benjamin Netanyahu, avanzata dal sionismo religioso di Bezalel Smotrich e dal partito Torah Unita. In particolare, la mossa punta non solo a rimuovere l'attuale norma che impedisce la discriminazione, ma anche a prevenire quella che viene definita persecuzione legale da parte dell'autorità giudiziaria se la separazione viene praticata. La richiesta ha suscitato un fuoco di sbarramento da parte dei partiti laici. Il premier Yair Lapid, che ieri ha tenuto la sua ultima riunione come primo ministro, ha bollato il tutto evocando l'Iran. Mentre in quel paese donne coraggiose lottano per i loro diritti, ha denunciato, in Israele Smotrich e gli ultraortodossi nazionalisti stanno cercando di mettere le donne dietro alle barriere e stabilire per legge la separazione tra uomini e donne. Dove sta il Likud? Perché rimane in silenzio? Questo non è l'Iran. Stessa reazione da parte dei laburisti, la cui leader Merav Mikaeli ha attaccato Smotrich e altri partiti religiosi. E sono 27 civili e soldati israeliani uccisi dai palestinesi nel 2022, il numero più alto dal 2008, secondo un'analisi di Middle East Eye sui dati delle Nazioni Unite. L'aumento delle vittime ha visto commentatori israeliani paragonare l'attuale violenza alla fine della seconda intifada nel 2005, un anno in cui 51 israeliani furono uccisi dai palestinesi, secondo il gruppo israeliano per i diritti umani, Bezzele. Allo stesso tempo, però, le forze e i coloni israeliani hanno ucciso 139 palestinesi, tra cui almeno 30 minori in Cisgiordania, Gerusalemme Est nel 2022. Altri 49 palestinesi sono stati uccisi nella striscia di Gaza durante un bombardamento israeliano di 3 giorni ad agosto, tra cui 17 minori, il più giovane dei quali era Jamil Nijm, di 4 anni. A ottobre le Nazioni Unite hanno affermato che il numero medio mensile di palestinesi uccisi è stato il più alto da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a contare le vittime nel 2005. Comandanti israeliani e soldati all'interno di un'unità d'élite di stanza nell'area di Jenin, in Cisgiordania, hanno distribuito in modo indipendente volantini negli ultimi giorni, minacciando di sparare ai palestinesi che attraversavano la barriera di separazione o muro. I residenti palestinesi sono stati avvertiti che se avessero commesso qualche errore i soldati li avrebbero colpiti. La DF ha poi corretto il tiro definendolo un errore, si legge in un articolo del quotidiano israeliano Haaretz. Egitto, almeno 12 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nei pressi della località balneare di Hurghada, nell'est sul Mar Rosso, dove c'è stata una collisione frontale fra un pullman pieno di passeggeri e un camion. L'assemblea plenaria della COP27 di Sharm el-Sheikh ha approvato il documento finale della conferenza, documento salva l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli preindustriali, il risultato maggiore della COP26 di Glasgow l'anno scorso. L'Unione Europea ha espresso delusione per la mancanza di ambizione nell'accordo finale della conferenza sul clima nella tabella di marcia per ridurre le emissioni di CO2. Si sottolinea l'importanza della transizione alle fonti rinnovabili e si auspica l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili. Ma il documento chiede soltanto la riduzione della produzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, non l'eliminazione. Soprattutto non dice nulla sulla riduzione o l'eliminazione dell'uso dei combustibili fossili, come avevano chiesto diversi paesi. Viene inoltre previsto un sistema di primo allarme per gli eventi meteorologici estremi in tutti i paesi del mondo. Il documento finale della COP27 non è sufficiente nella lotta al cambiamento climatico e la novità di fondo per il loss and damage non è sufficiente per la mitigazione, lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, intervenendo alla plenaria conclusiva. Il leader più longevo al mondo, il presidente Teodoro Obiang della Guinea Equatoriale, ha esteso il suo governo di 43 anni del piccolo stato africano autoritario. Ciò che semini raccoglie, ha detto Obiang, 80 anni, che ha vinto con il più di 90% dei voti nelle elezioni condotte nel corso di 5 mandati, da quando ha preso il potere dallo zio con un colpo di Stato nel 1979. Due candidati dell'opposizione erano in gara, Bonaventura Mansuy Azumu, che si era già candidato alle precedenti 5 elezioni, e Andrés Ezeonu Ondo, una figura dell'opposizione che si è candidata per la prima volta. È una frode totale, ha detto Ezeonu Ondo a Reuters per telefono, dicendo che il suo partito avrebbe contestato il risultato in tribunale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto elezioni libere ed eque, sollevando preoccupazioni per le segnalazioni di vessazione e intimidazioni nei confronti dell'opposizione e dei gruppi della società civile. Il governo ha respinto le accuse come interferenza nel suo processo elettorale. Violenti attacchi attribuiti a jihadisti contro una base militare e una città nel nord-est della Nigeria, vicino al confine con il Niger, hanno provocato almeno 11 morti, tra cui 9 soldati. Uno degli uomini uccisi, siamo ora in Polonia, da un missile che ha colpito un villaggio sudorientale, è stato seppellito sabato, il primo dei due funerali in questo fine settimana a seguito dell'esplosione che ha fatto temere che la guerra in Ucraina potesse trasformarsi in un conflitto più ampio. La Polonia e altri stati occidentali hanno affermato che il missile che è atterrato a Pszedov, un villaggio vicino al confine con l'Ucraina, era un missile di difesa aerea ucraino, andato fuori strada all'inseguimento di un missile russo. Kiev ha messo in dubbio questa versione, ha chiesto l'accesso al sito e un ruolo nelle indagini sulla causa dell'esplosione. Per il villaggio, invece, al di là di tutto, l'esplosione ha gettato i residenti nel lutto per i due. Prima del funerale, il sacerdote locale ha descritto le vittime come persone molto gentili. Gli abitanti del villaggio hanno raccontato a Reuters di come avevano aiutato i rifugiati ucraini. L'uomo sepolto sabato, nominato nella maggior parte dei media polacchi solo come Bogusław V, 62 anni, stava lavorando in un impianto di essiccazione del grano nel villaggio quando il missile ha colpito. La maggior parte dei media non ha pubblicato i cognomi delle vittime per rispetto delle famiglie. Domenica si sono svolti i funerali della seconda vittima, Bogdan C, 60 anni. E dopo alcune esplosioni, l'operatore ucraino che gestisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Energoatom, accusa la Russia di aver bombardato la centrale atomica. Sono almeno una decina le potenti esplosioni registrate nella zona, hanno riferito gli esperti dell'AIA che si trovano nella centrale nucleare. Alcuni edifici, sistemi e attrezzature del sito sono stati danneggiati, ma finora nessuno cruciale per la sicurezza nucleare, ha aggiunto. Stati Uniti e Russia terranno colloqui sull'ultimo trattato sul controllo degli armamenti nucleari che rimane tra potenze, New START del 29 novembre, dal 29 novembre al 6 dicembre al Cairo in Egitto. Il trattato New START pone limiti allo spiegamento di testate, missili e bombardieri, include un regime di ispezioni, ma secondo il Dipartimento di Stato americano le ispezioni sono state sospese a marzo 2020 a causa del Covid e da allora non sono state più riprese. I colloqui al Cairo dovrebbero essere incentrati sulla ripresa delle ispezioni. Il New START scade nel 2026, attualmente non esiste alcun accordo per una sostituzione o ulteriori trattati sul controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia. Su un altro fronte diplomatico, Ryabkov, il vice ministro degli esteri russo, ha affermato che la Russia spera di raggiungere un accordo di scambio prigionieri con gli Stati Uniti che garantirebbe il rilascio di Viktor Bout, un trafficante d'armi russo che sta scontando una condanna a 25 anni negli Stati Uniti. Britney Griner, la star del WNBA che sconta un'accusa di droga in Russia, potrebbe potenzialmente essere scambiata per Bout. Nubi di cenere e lava incandescente stanno fuoriuscendo da due vulcani nella penisola russa di Kamchatka e gli scienziati affermano che potrebbero essere in arrivo grandi eruzioni. La penisola, che si estende nell'Oceano Pacifico a circa 6.600 km a est di Mosca, è una delle aree più concentrate al mondo di attività geotermica, con circa 30 vulcani attivi. La Kamchatka è scarsamente popolata, la città di Kluchi, con circa 5.000 abitanti, si trova tra i due vulcani a 30-50 km da ciascuno. Stati Uniti, una bufera di neve che sta flagellando la parte orientale dello stato di New York, che già ha depositato fino a quasi 2 metri di neve in alcune zone, sta suscitando timori e diversi esperti statunitensi parlano già di tempesta storica che potrebbe portare dei morti. Le pesantissime nevicate hanno già bloccato diverse strade, cancellato voli in un periodo in cui la gente tende a spostarsi nel weekend che precede Thanksgiving. E 5 persone sono state uccise ieri sera in una sparatoria in una discoteca gay, il Club Q a Colorado Springs. Altre 25 persone sono rimaste ferite, fermato un sospetto, anche lui ferito. Sarebbero stati alcuni clienti a bloccare l'uomo che ha aperto il fuoco nel locale, mettendo fine a questo attacco d'odio, lo rende noto lo stesso club su Facebook. La storica presidente, siamo ora in Argentina, delle madri di Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, è morta ieri all'età di 93 anni, hanno reso noto fonti vicine alla famiglia. Forte carattere, molto battagliera, Bonafini è stata protagonista per molti anni delle rondas del giovedì sulla Plaza de Mayo, per denunciare che la dittatura 1976-1983 aveva provocato molte migliaia di desaparecidos, fra cui 2 suoi figli, Jorge Omar e Raúl Alfredo. Domenica il Nepal ha registrato circa il 61% di affluenza alle urne alle elezioni del Parlamento federale e delle assemblee provinciali. Le elezioni in Nepal sono state accompagnate da sporadiche violenze e scontri. Una persona è morta in questi incidenti. Il voto è stato interrotto in diversi punti. Più di 17,9 milioni di elettori potevano esprimere il proprio voto per eleggere una Camera dei rappresentanti di 275 membri e assemblee provinciali. E invece le contestate elezioni generali della Malesia si sono concluse con un parlamento senza un chiaro vincitore, con la coalizione guidata dal leader di opposizione Anwar Ibrahim, che ha tenuto il maggior numero dei seggi, seguita da un raggruppamento che include il partito islamista del paese, pochi seggi dietro. E concludiamo con il Giappone. Il ministro degli interni del governo del primo ministro Fumio Kishida è stato costretto a dimettersi ieri per problemi di finanziamento, in un duro colpo per il gabinetto soggetto a scandali che ha già perso 2 ministri in un mese. Minoru Terada è stato preso di mira per diverse irregolarità contabili e finanziarie. Uno ha riconosciuto che uno dei suoi gruppi di sostegno ha presentato registri contabili con la firma di una persona morta. Mi scuso per la serie di dimissioni, ha detto Kishida. Sono consapevole della mia pesante responsabilità per la loro nomina. Ha nominato Takeki Matsumoto, un ex ministro degli esteri, come sostituto di Terada. Il ministro per la rivitalizzazione economica, Daishiro Yamagiwa, si è dimesso il 24 ottobre dopo essere stato criticato per la sua mancanza di spiegazioni sui suoi legami con la Chiesa dell'Unificazione, dando inizio a quello che è diventato noto come un domino delle dimissioni del gabinetto di Kishida. Il ministro della giustizia, Yasuhiro Hanashi, è stato costretto a dimettersi a causa della sua osservazione, secondo cui il lavoro è di basso profilo e fa notizia solo quando firma la pena di morte, solo 10 giorni prima della partenza di Terada, domenica. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento domani con il notiziario in genere.